Modem.
In tanti mi chiedono di spiegare che diamine sta succedendo sulla famosa questione di GameStop.
GameStop, un géant américain de la distribution de jeux vidéo qui connaît des difficultés financières. Ses boursicoteurs amateurs et bien coordonnés ont racheté des actions du groupe, faisant ainsi grimper sa cote.
A new twist in the Reddit-fueled stock rollercoaster taking the world by storm.
Succede negli Stati Uniti con gli appelli in rete da cui è nato a inizio gennaio un gruppo di investitori amatoriali sul social network Reddit.
But our team is of course our economic team including Secretary Yellen and others are monitoring the situation. It's a good reminder though that the stock market isn't the only measure of the health of our economy.
Ces boursicoteurs qui font trembler Wall Street.
GameStop is just the latest ringing of the bell that we've got a real problem on Wall Street and it's time to fix it.
Voci nella nostra copertina che ci parlano di quella che molti hanno già chiamato la ribellione contro Wall Street, sostenuta dalle mosse ideate da tanti piccoli Davide per sconfiggere i Golia miliardari che ruotano attorno alla borsa statunitense. E quanto è capitato e sta capitando negli Stati Uniti in queste prime settimane del 2021, con al centro delle contrattazioni in particolare il titolo di una società che gli esperti del settore non esiterebbero a chiamare decotta. Tante sono le difficoltà gestionali e strutturali con cui è confrontata. Con sede in Texas e con 5.000 filiali sparse per tutto il mondo, Svizzera compresa, GameStop, questo è il suo nome, società attiva nel settore dei videogiochi, ha visto il valore delle proprie azioni involarsi verso livelli del tutto al di sopra del proprio valore reale. Alla fine della scorsa settimana questa azione ha toccato i $460, ben più dei soli 15 che le erano attribuite all'inizio dell'anno. Ieri la brusca dolorosa frenata con un crollo del titolo. Ma cosa si cela dietro questo fenomeno che sta interessando anche altre società e che la settimana scorsa ha spostato ben 15 miliardi di dollari? Siamo di fronte ad una profonda trasformazione del sistema finanziario e dei suoi meccanismi. E chi sono questi piccoli investitori che anche dalla Svizzera a milioni si lanciano in queste operazioni, spesso facendo propri messaggi e le sollecitazioni diffuse da piattaforme online come Twitter ad esempio? Queste alcune delle domande che ci porremo oggi in questa nostra puntata di Modem, con alla regia Alice Pedrazzini, sua anche la copertina iniziale, e al microfono Roberto Porta. Una vicenda finanziaria che sta facendo discutere al di là e al di qua dell'Atlantico, ma che anche ha delle ricadute politiche e sociali. Cominciamo dunque ad entrare nei dettagli di questo fenomeno. Lo facciamo con Marzio Minoli, nostro collega della redazione economica. Buongiorno Marzio.
Buongiorno a tutti.
Ecco, raccontaci un po' cos'è successo e quali sono gli elementi essenziali per capire quanto è capitato e quanto sta di fatto ancora capitando a Wall Street.
Sì, allora praticamente usiamo una metafora sportiva: si è giocata una partita tra due squadre e il pallone in questo campo è GameStop. L'hai detto tu, società fallimentare, e quindi da una parte c'è il primo giocatore, questi fondi di investimento, grandi fondi, hedge funds, i quali hanno una particolarità: contrariamente a dei fondi classici, loro non si limitano ad acquistare qualcosa sperando che salga, ma nella loro strategia di investimento c'è anche quello di vendere qualche cosa sperando che scenda il prezzo. Qui sorge la prima domanda: come faccio a vendere qualcosa che non ho? Semplicemente i fondi prendono a prestito delle azioni, solitamente da un broker, le vendono con però l'obbligo di ricomprarle e ridarle al legittimo proprietario. E questa è la strategia, la famosa strategia di vendita allo scoperto che leggiamo sui giornali, è la short selling short, quindi. Dall'altra parte l'altro giocatore è questa miriade di piccoli investitori, i quali si sono uniti seguendo cosa? Seguendo un sito Reddit che ospita al suo interno un forum di discussione che si chiama Wall Street Bet, il quale ha praticamente detto a tutti: no, andate a comprare i titoli di GameStop, facendo così metteremo in difficoltà gli hedge fund, i quali sperano in una discesa del prezzo. Se tutti invece vanno a comprare il titolo sale, e quindi gli hedge fund, come abbiamo letto, hanno perso miliardi di dollari, qualcuno è anche andato a gambe all'aria.
Quindi tu è davvero chiedevi... così? È Davide contro Golia?
Magari ci arriviamo, ci arriviamo dopo, perché tu mi hai anche chiesto quali sono gli elementi essenziali. Secondo me la grande novità, quello che abbiamo visto, non è la prima volta che succede, succede da decine d'anni, quello che c'è da ritenere molto importante è che ora i piccoli investitori hanno in mano un'arma micidiale, ovvero queste app per poter operare in borsa, che sono gratuiti, facili da usare, non costano niente, in più la forza dei social media che influenzano i comportamenti, ma lo vediamo anche in altri ambiti della vita, in questo caso hanno influenzato il comportamento degli investitori. Mi dicevi Davide contro Golia, la narrazione lo vorrebbe, sì, anche romantico dire Davide contro Golia, i piccoli investitori, l'operaio della Pennsylvania contro il grande hedge fund di Wall Street, piace sentirlo dire, ma è davvero così. Io sono andato un po' a vedere questo sito Wall Street Bets, e la cosa, attenzione, è cominciata quattro mesi fa, quando qualcuno che si fa chiamare Jeff Amazon, nome di fantasia ma è un chiaro riferimento a una certa realtà, quattro mesi fa questo utente di Wall Street ha appunto lanciato questa campagna contro questi hedge fund, citandone uno in particolare che diceva: vi ricordate quel fondo che ci ha fregato i soldi? Ecco, adesso li castighiamo. Ed è cominciato a settembre-ottobre. Io ho letto quel post lì, è veramente fatto da qualcuno che se ne intende, è anche abbastanza complicato, ci sono delle tecniche di investimento anche abbastanza sofisticate. Il problema è che, perché è successo a gennaio tutto? Perché anche qui dovevano aspettare il momento giusto per attaccare, diciamo così, e il momento giusto è arrivato a metà gennaio, quando c'erano tutte le condizioni tecniche, ovvero gli hedge fund erano talmente esposti su questo titolo che era il momento di attaccare. Davide contro Golia, ma chi c'è dietro questo Wall Street Bet? Beh, c'è dietro un signore che l'ha fondato 9 anni fa, poi l'anno scorso lui se n'è andato perché non andava più d'accordo con gli amministratori, però non si sa chi c'è. Chi è questo Jeff Amazon che ha lanciato il tutto? Non si sa. Sono degli anonimi che spingono milioni di persone ad investire, no? Ora, detta così è bellissimo, si parla di democratizzazione della finanza. Però io vorrei anche sentire il contadino dell'Iowa che ha comprato GameStop a $300 e ieri se la ritrova a 90, quanto è felice di aver dato fastidio a un hedge fund, perché l'hedge fund perde miliardi, ci ha messo 3 giorni a recuperarli. Forse il contadino dell'Iowa i suoi 3-4 mila dollari non so se li recupererà mai. Ecco, dicevamo democratizzazione della finanza, ma attenzione che le rivoluzioni spesso lasciano anche dei morti sul campo, quindi questo è un attimino il succo.
Hai già messo tanta carne al fuoco, solo un'ultima domanda. Abbiamo parlato del valore dell'azione di GameStop schizzato verso l'alto nelle scorse settimane, fino a venerdì scorso di fatto. A che punto è adesso?
Allora, io ho guardato ieri sera, ha chiuso a $90 nelle contrattazioni normali, poi c'è anche l'after hour, quindi si può continuare anche dopo, è 85. Però prendiamo la chiusura ufficiale, $90, scendendo da un massimo da sopra 400. Ma attenzione, GameStop non è l'unica azione che è stata messa sotto attacco, anche AMC, una catena di cinema, anche lì società abbastanza fallimentare, che era arrivata a $20, ieri era a 7,80, oppure BlackBerry, i famosi telefonini tanto in voga anni fa, anche lì società sull'orlo del fallimento, che era arrivata a $25, oggi ne vale 11. Insomma, chi ha acquistato queste azioni, sarebbe interessante capire qual è il suo stato d'animo attuale, ecco.
Se si sta davvero guadagnando o meno. Rimani con noi, Marzio. Questi dunque i primi elementi di quanto sta accadendo dentro e fuori Wall Street. Andiamo ora proprio negli Stati Uniti. Buongiorno a Cristiano Valli.
Buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, nostro collaboratore da oltreoceano, una prima domanda. Abbiamo parlato di tanti milioni di piccoli risparmiatori, in una settimana si sono spostati 15 miliardi di dollari, come abbiamo detto, ma è possibile che, seppur a milioni questi piccoli risparmiatori riescano a raggiungere queste cifre?
È improbabile, è anche difficile da valutare, nel senso che si è iniziato a studiare i dati delle transazioni e i messaggi sul subreddit Wall Street Bet solo a posteriori, quando tutto questo è successo e molti dei messaggi sono stati cancellati. Abbiamo imparato negli ultimi anni come i social network siano facilmente manipolabili da interi gruppi che possono apparire come un solo account, ma poi non si può sapere effettivamente che cosa e chi ci sta dietro. Bisognerà cercare di capire effettivamente come è andata. Quello che emerge dalla prima analisi sono che in realtà i piccoli investitori hanno soprattutto venduto, è quindi plausibile pensare che da un certo punto in avanti a generare i volumi scambiati sul titolo siano stati altri soggetti, professionisti e non in piccoli investitori o investitori occasionali. C'è da dire che al di là di quelle che sono state le cause, chi ha eventualmente manipolato la borsa e di quelli che potranno essere gli effetti sul medio e lungo termine, la borsa in questi giorni è tornata ad essere pop come non lo era da tempo. Il subreddit di cui abbiamo parlato è inaccessibile per ore ogni giorno, è la conversazione che sta dominando negli Stati Uniti trasversalmente ad ogni tipo di media, è l'unica cosa di cui si parla e questa è la settimana del Super Bowl, quindi c'è sicuramente una dimensione del fenomeno che ha contribuito a quello che è successo, che sia stato esattamente come ci è stato raccontato, che sia stata davvero la storia di Davide contro Golia, resta ancora da determinare, anche perché comunque la teoria di quello che è successo è una teoria vecchia 70 anni, ci si è provato in passato con la radio, quando la radio era il cannone mediatico, ci si è provati con la televisione e non ha mai funzionato. Pensare che un pubblico sì numeroso su Reddit, ma che comunque per demografia, nazionalità, censo, distribuito in tutto il mondo, abbia potuto spostare 15 miliardi di volumi in borsa è improbabile.
In tutto questo, ce l'ha già detto anche Marzio Minoli, giocano un ruolo importante queste app su cui si può entrare di fatto direttamente sul mercato, app gratuite, e anche i messaggi che circolano sui forum specializzati, a volte anche anonimi. C'è molta intrasparenza in tutto questo.
Sì. C'è questo aspetto, l'app di cui si è parlato tanto è Robinhood, che è sicuramente la più diffusa, ha avuto un boom ulteriore di download ovviamente in queste settimane, ma sono in questo momento 23, due sono state lanciate nelle ultime due settimane. C'è un aspetto, un effetto boomerang per il loro modello di business determinato dal loro stesso successo. Il modello di business di queste compagnie che consentono gli microinvestimenti senza commissione potrebbero non reggere alla prova di un mercato condizionato dai social e dai loro stessi clienti. È un modello che si basa su investitori che trattano titoli senza provocare scossoni sul mercato, chi vende, chi compra, piccoli quantitativi non concentrati su un titolo, in combinazione con appunto il fenomeno di cui siamo stati testimoni negli ultimi giorni, di fatto rende quel modello di business non più conveniente per chi dà soldi a queste società, quindi c'è da capire se reggerà sul breve lungo termine questo nuovo modo di investire in borsa.
Benvenuta ora Maria Luisa Parodi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Il nostro pubblico la conosce in particolare per il suo impegno per la causa femminile. Oggi l'abbiamo invitata perché lei professionalmente è responsabile della strategia di investimenti di una società che si occupa di gestione di capitali. Lei che idea si è fatta di quanto sta accadendo sui mercati finanziari americani in questo momento?
Ma quello che avete esposto finora credo che sia condivisibile da tutti i punti di vista, questo è un po' quello che è successo e poi ci sono delle interpretazioni, come dire, anche personali, soggettive. Direi che io personalmente ho diverse preoccupazioni su questo fenomeno. Naturalmente c'è il fatto che, come dire, è molto facile manipolare piccoli investitori facendo leva sul senso di rivalsa, perché naturalmente non è stata rimarginata la crisi del 2008 e siamo nel mezzo di un'altra crisi che ha naturalmente delle grandi avrà delle grandi conseguenze sulla vita delle persone, ma apparentemente e anche non tanto apparentemente la finanza sembra sempre, come dire, superare tutte queste crisi in maniera così, senza gravi conseguenze.
Indemne, sì.
Ecco, è vero che quello che è successo nel 2008 ha avuto delle influenze anche su, come dire, sull'accelerazione della disintermediazione, no? E questo l'abbiamo visto da tutti i punti di vista. Nel caso della finanza, questa possibilità di accedere direttamente a delle app o delle piattaforme, come sta accadendo, animati da questo, come dire, senso del Robin Hood, del resto l'hanno chiamata proprio così anche una delle app, è comprensibile dal punto di vista umano, non differisce molto da quello che è lo stesso fenomeno, diciamo, dal punto di vista politico, no? Del populismo, per cui si fa molta breccia nell'insoddisfazione, salvo che poi le stesse persone che, come dire, vengono coinvolti in questi movimenti sono poi quelle che hanno i danni peggiori. Temo che potrebbe succedere la stessa cosa anche in questo caso, perché faccio un esempio: oltre alle società che avete citato, negli ultimi giorni lo stesso fenomeno si è verificato nel caso dell'argento. Solo che cosa succede? Nel caso dell'argento non si può comprare direttamente il fisico, no? È partita di nuovo una campagna di coordinamento, di acquisto di questo metallo prezioso, basato sul fatto che le banche stessero tenendo il prezzo dell'argento artificialmente basso. Anche questo non so bene da dove arrivi questa convinzione. Non potendo comprare l'oro fisico, si è comprato un ETF, cioè un fondo che sostanzialmente è autorizzato a comprare l'oro fisico e quindi poi con il suo prezzo replica l'andamento della materia prima o del metallo prezioso, insomma dipende dai punti di vista come lo vogliamo considerare. E poi che cosa è successo? È successo che però quando si compra un fondo che compra il fisico, in realtà si compra un fondo di BlackRock, il quale il signor BlackRock, diciamo per semplicità, ha visto entrare enormi flussi di capitale in questi giorni. Ricordiamo che incassa una commissione di mezzo punto percentuale sulla massa che gestisce. Allora uno si domanda se le persone che stanno facendo questa azione coordinata sanno quello che fanno, oppure tra tutte queste persone, come adesso non mi ricordo la citazione che era stata fatta prima, il contadino del Wyoming, non so se sa veramente che sta finanziando il signor BlackRock, ecco. Quindi veramente è molto pericoloso per chi arriva per ultimo, no? Perché nelle bolle speculative è sempre così, anche in questo caso noi potremmo pensare che questo fenomeno sia l'inizio di una bolla in cui l'elemento che, diciamo così, accorpa l'immaginario collettivo è questo senso di rivalsa. Certo che, come si diceva anche prima, chi ha comprato all'inizio e poi ha venduto ha davvero, come dire, esercitato il suo potere, come dire, finanziario e politico, diciamo così, ma le persone che non potranno farlo non hanno la stessa forza di chi ha iniziato il gioco, e questo preoccupa la SEC, sono molto contenta che l'autorità al tesoro ci sia la Yellen.
Sì. Com'è? L'autorità di controllo, questa SEC.
Certo, la SEC e l'autorità di controllo. Sono molto contenta che al tesoro ci sia la Yellen, che è una esperta di queste crisi, ma anche esperta degli effetti dello scollamento tra finanza e economia reale sul mercato del lavoro, che è quello su cui bisogna puntare. I paternalismi in queste situazioni non servono a nulla.
Buongiorno ora anche a Sergio Rossi, professore di macroeconomia e politica monetaria all'Università di Friburgo. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
La massa di investitori, lo abbiamo detto, che mette in difficoltà i grandi operatori finanziari, gli hedge fund, questo senso di rivalsa nei confronti del potere finanziario di Wall Street, è una tappa nel cammino verso quella che viene chiamata la democratizzazione della finanza e dei suoi mercati.
Sarebbe bello se fosse vero, ma come è stato detto dai miei interlocutori, in realtà probabilmente dietro a questi movimenti a rialzo o poi a ribasso rapidamente del titolo di GameStop come di alcuni altri titoli, ci sono non dei lineari risparmiatori del ceto medio, ma degli ex dipendenti di qualche hedge fund o di qualche banca, licenziati anche in malo modo da questi attori istituzionali, che si stanno prendendo una certa rivincita di breve periodo contro il loro precedente datore di lavoro. Poi si sono sicuramente uniti anche i famosi cospirazionisti, sovranisti, Novax, le persone che hanno partecipato all'assalto Capitol Hill il 6 gennaio scorso, però in realtà non si può pensare che la finanza si stia democratizzando, anche perché giustamente si diceva prima ci sono molti incoerenze, cioè anche poca trasparenza dietro questi movimenti. A me sembra che alcuni attori della finanza molto esperti su questo ramo hanno coinvolto anche i piccoli risparmiatori che sono ignari.
Male, ci riproviamo.
Prego. Mi sente?
Passo di nuovo alla signora Parodi, vediamo di telefonare al professor Rossi perché la linea è un po' precaria. Maria Luisa Parodi, va detto che queste piattaforme da cui tutto è partito sono spesso utilizzate da persone molto giovani, sono anche molto semplici da utilizzare, tutto è facile, come acquistare un vestito online, diciamo così, ma non ci sarebbe bisogno di conoscenze, di una alfabetizzazione degli utenti, altrimenti si corrono grossi rischi se ci si muove sui mercati con poca conoscenza di causa.
Beh, naturale, nel senso è chiaro che questo modo di presentare la finanza con un'estrema semplificazione, no, della realtà, della possibilità di rapportare tutto ad un grafico, ad un'analisi di un grafico, come a volte accade, anche se poi effettivamente su Reddit, come veniva anche detto prima, ci sono anche delle analisi particolari ed è affascinante questa ipotesi che faceva il professor Rossi sul fatto che ci sia qualcuno di molto competente ma molto trattato molto male che si sta vendicando. Adesso non ci avevo mai pensato, chissà, potrebbe anche essere vero. Però da una parte c'è questo aspetto, no, della competenza necessaria per poter veramente comprendere quello che si sta facendo nel momento in cui si fa un'operazione di questo genere. Faccio un esempio. In America, rispetto all'Europa, è molto facile non solo accedere a queste piattaforme, ma anche comprare azioni direttamente senza passare da intermediari. Ma anche succede in America che si può vendere allo scoperto senza particolari cautele o senza particolare regolamentazione, cosa che non si può fare in Europa, e nel momento in cui si compra azioni si dà implicitamente, automaticamente, anche la disponibilità poi a dare a prestito i propri titoli, cosa che in Europa non è possibile. Forse queste persone, ma sicuramente queste persone non si rendono conto che i famosi short sellers contro cui stanno facendo la crociata potrebbero essere veramente ancora più contenti di rifare lo stesso trade tra pochissimo, con prezzi delle azioni zombie, come si chiamano, molto più alte, e utilizzando le stesse azioni che queste persone hanno comprato, cioè prendendole a prestito. Quindi è necessario veramente una competenza per non come dire, finire col cerino in mano, ma anche per rendersi conto che si rischia di fare lo stesso gioco contro cui si sta magari come dire, lottando anche per qualcuno con degli ideali solidi, no?
Ma i gestori patrimoniali come lei, chi opera nel vostro settore, sente il rischio di farsi scavalcare da queste app per di più gratuite con le quali
ma non è tanto il rischio di sentirsi scavalcare quanto il rischio di destabilizzazione. Torno al discorso dell'argento. L'argento rispetto a una società che potrebbe essere quelle di cui abbiamo visto, ma anche altre, anche di magari di dimensioni un po' più alte, l'argento nella fattispecie è un bene, a parte che vabbè, è legato ad un mercato delle commodities molto più grande, molto più liquido di una singola società. Ma se dovesse arrivare, come dire, una vera crisi sul mercato delle commodities, ci sarebbero anche delle ripercussioni sugli aspetti commerciali che, come dire, si collegano al mercato delle materie prime. Allora lì è chiaro che si crea un immediato legame tra finanza ed economia reale, ed è quello naturalmente che preoccupa le istituzioni americane, cioè la possibilità che si colleghi la destabilizzazione finanziaria all'economia e che poi crolli la fiducia, e questo naturalmente è un problema che, anche se in Europa queste piattaforme non ci sono, è chiaro che se si crea un problema serio nelle fondamenta del mercato americano, questo poi ci riguarda tutti.
Sergio Rossi è di nuovo con noi.
Sì, certo.
Ricordo, professore di macroeconomia e politica monetaria all'Università di Friburgo. Lei prima ha fatto un accenno, vede un nesso tra quanto capitato il 6 gennaio, l'assalto a Washington al Congresso, simbolo del potere politico, e la ribellione in queste settimane contro Wall Street, quindi l'assalto al potere finanziario. C'è un collegamento, secondo lei?
Ci potrebbe essere un collegamento, però manipolato da qualche grande attore della finanza per sfruttare questa massa critica di persone molto riottose e rabbiose per arricchirsi. Giustamente diceva Maria Luisa Prodi, il meccanismo è molto facile da mettere in atto. Le vendite le ho scoperte negli Stati Uniti, si possono coinvolgere gli attori ignari, e questo la dice lunga sulla necessità non solo di alfabetizzare sul piano economico-finanziario la popolazione americana come nel resto del mondo, ma anche di regolamentare molto meglio e molto più da vicino la finanza di mercato, che continua nel bene e nel male di questa pandemia a fare i propri affari, arricchendosi a discapito della società oltre che dell'ambiente, e in fin dei conti anche di molte imprese negli Stati Uniti come altrove, di piccola e media dimensione, che soffrono perché non hanno accesso dei fondi per produrre, anche perché se dovessero produrre maggiormente non hanno delle vendite all'altezza delle aspettative, vista la difficoltà delle persone nell'arrivare alla fine del mese con i propri risparmi e con i stipendi che si ricevono negli Stati Uniti. Dunque è una critica al sistema finanziario da parte di alcuni insider che sono stati messi da parte dalle loro società, che poi hanno coinvolto molto abilmente attraverso i social, attraverso queste app gratuite, degli ignari risparmiatori di piccolo cabotaggio che sono molto riottosi contro il potere politico, ma anche contro quello finanziario, a mio avviso.
Ecco, si tratta appunto di attività che si svolgono attraverso piattaforme statunitensi, a cui però tutti possono accedere da ogni parte del mondo, anche dal nostro paese. Cristiano Valli, il lockdown, si è letto in queste settimane, ha facilitato le cose in questo senso: si sta a casa e con un click si entra in borsa e si sogna il grande guadagno.
Sì, il lockdown è stato sicuramente uno dei fattori, ma non è stato sicuramente il fattore primario. Il rapporto sempre più diretto che le app e le nuove tecnologie danno all'utente comune nell'accesso di mercati che prima avevano intermediari. Non è stato il Covid a cambiare tutto questo. È stata l'entrata nella finanza di una giocattolizzazione di qualsiasi cosa che piano piano le app hanno portato in ogni settore del mercato e stanno cambiando i rapporti che le aziende hanno con i mercati e con i loro utenti. Questo in particolare espone ad un rischio più alto perché le rende più volatili nei confronti di quello che è la loro quotazione in borsa rispetto a quello che è sempre stato, pura in un mercato dalla natura speculativa come quello azionario americano.
Un settore complicato, difficile entrarci e capire per un profano, Marzio Minoli, però Cristiano Valli ci parla di un gioco, di un mercato che si sta sempre più trasformando in un giocattolo. La vedi anche tu così?
Allora, io non ho mai considerato la borsa come un gioco, posso vantare, diciamo, 30 anni di esperienza nel mondo bancario e fiduciario, e non è mai stato un gioco. Quando ci sono i soldi in mezzo non è mai un gioco. Più che sta diventando un gioco, si sta un po' banalizzando, no? Non dimentichiamo che le app sono poi alla fine l'ultima evoluzione di un processo già nato da diversi tempi, e ci sono i siti internet nei quali si può fare trading in borsa, siti internet delle banche stesse, delle grandi banche stesse, le quali fanno pagare pochissime commissioni. Ecco, questo è stato un po' l'antesignano di quelle che adesso sono le app. La differenza è che l'app me la porto in tasca in qualsiasi momento, e qui sì, effettivamente c'è vedo anche un po' un pericolo. Spesso si dice che la finanza sia staccata dall'economia reale. Ora, non sono totalmente d'accordo, però possiamo seguire questo ragionamento. Quello che abbiamo visto su GameStop, benché spinto da probabili, diamo il beneficio del dubbio, motivazioni ideologiche, ha staccato ancora di più la finanza dall'economia reale, perché GameStop è un'azienda fallimentare che però da $15 è salita a 400. Quindi sì, c'è un pericolo, e ti dico anche una cosa, non è nemmeno un fenomeno nuovo. Quando appunto lavoravo nel settore finanziario, già negli anni 80-90, si parlava di mani deboli, ovvero si diceva, c'era un mantra, diceva: quando vai dal meccanico e il meccanico comincia a consigliarti quali titoli comprare, è il momento di uscire dalla borsa. Niente contro i meccanici, però era un esempio per dire che quando le persone, forse con meno conoscenza di altri, dei professionisti, entrano nel mercato, ecco che può innescarsi qualcosa di pericoloso e tanti si fanno male. Ecco, questa è un po' la banalizzazione del mercato, e non dimentichiamo che dietro ci sono soldi veri guadagnati lavorando, sudando.
Professor Rossi, il caso GameStop ha aperto anche un dibattito politico negli Stati Uniti, ne ha fatto accenno anche lei in precedenza. C'è chi chiede maggiore regolamentazione. La finanza, in particolare quella appunto a stelle e strisce, ha bisogno di vigili più severi.
Sì, indubbiamente, però in fin dei conti lo vediamo un po' come il gioco guardie e ladri. I ladri hanno sempre una lunghezza di anticipo rispetto alle guardie che sono intese correre dietro loro, e il problema è questo: bisogna agire sui comportamenti di chi fa finanza, ma persuadendoli che è nel loro stesso interesse di lungo termine di comportarsi correttamente per il bene comune, di non approfittare della loro posizione avvantaggiata per trarre delle rendite finanziarie che vanno a discapito della stabilità finanziaria, oltre che quella economica e sociale, e fin dei conti anche del loro posto di lavoro o di quello dei loro figli. Il problema è che da ormai 30 anni si è passati a un modello di sviluppo economico basato sull'avidità umana, sull'individualizzazione delle scelte, dunque il bene mio viene prima di tutto il resto, anche a discapito della società e dell'ambiente circostante. Però questa è una visione di molto breve termine che ci ha portati, fra altro, alla crisi del 2008 e anche in parte alla crisi pandemica, perché la globalizzazione spinta a oltranza ha portato un virus, supponiamo dalla Cina, se è vero che è nato lì, a diffondersi nel mondo intero in maniera molto rapida e drammatica. Bisogna cambiare il modello con cui si fa economia e con cui si fa finanza, ma non tanto mettendo delle regole che si possono più o meno sempre evadere chiaramente dai grandi attori istituzionali, ma cambiando i comportamenti, dicendo: ma siamo una società, il mio bene può essere preservato solo se il bene di chi mi sta accanto lo è altrettanto. Dunque una visione altruista e non egoista.
Maria Luisa Parodi, un'ultima domanda, siamo ormai in conclusione. Cosa dire di questa visione altruista di cui ci parla il professor Rossi, difficile da concretizzare secondo lei?
Ma come tutte le cose complesse, naturalmente richiede grandi competenze. Credo che sia chiaro per tutti che non si può dare la colpa ai troll se i social sono diventati un luogo terribile, e così non si può dare la colpa a chiunque sia dietro Reddit per quello che sta succedendo sui mercati. Credo che veramente la politica abbia bisogno di grandissime competenze. Non so se avete presente la faccina da bravo ragazzo che fa Zuckerberg di fronte al congresso quando va in audizione, e l'assoluta inconsistenza delle domande che gli vengono rivolte. Cioè, abbiamo bisogno di grandi competenze per affrontare queste grandi sfide, altrimenti non le risolviamo. E c'è bisogno che, per avviare questo processo verso l'economia di cura, che poi alla fine di questo si sta parlando, questo credo che in un certo senso intenda anche il professor Rossi, si faccia chiarezza su il ruolo dello Stato rispetto al ruolo del privato, si crei una collaborazione, un nuovo patto, e lì non c'è altro da fare che partire con una corretta tassazione, e poi distinguere quali sono gli obiettivi delle aziende tra quelle che operano in finanza e quelle che operano nell'economia reale. Sono due cose diverse. Non è possibile che gli utili conseguiti nella finanza e gli utili conseguiti nell'economia reale dal punto di vista degli azionisti siano indifferenti, no? Quindi c'è tanto, tanto da fare, ma credo che prima di tutto serva una grande competenza da parte delle autorità politiche, e su questo veramente dobbiamo lavorare molto.
Grande competenza, ma anche per il singolo cittadino, ultima domanda davvero, c'è il rischio di muoversi sempre più su questi mercati all'insegna del fai da te?
Chiaro che nel momento in cui indirizziamo correttamente le questioni di politica economica, monetaria e fiscale, questo senso di rivalsa che sta animando tutto questo movimento è chiaro che si scioglie, no? Poi sul fatto che il singolo cittadino, la singola cittadina debba avere una competenza di finanza più elevata oggi, è lo stesso discorso che vale per le competenze della tecnologia, per la competenza di tutto quello che rappresenta il nuovo modo di lavorare, di consumare, di investire, che naturalmente sono delle sfide, perché chiaramente per molte persone queste competenze sono ancora poco presenti e hanno bisogno di essere nutrite, e non vale però solo per la finanza. In questa fattispecie naturalmente si vede particolarmente la mancanza, certo.
Siamo dentro una rivoluzione, tante sono le sfide anche nel rapporto del singolo con i mercati finanziari. Siamo ormai giunti in conclusione della nostra puntata. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio anche Roberto Conti alla regia tecnica. Modem torna come sempre domani. Da Roberto Porta, l'augurio di una buona giornata.